che vengono realizzate a Terni e tutto il polo cinematografico ternano. Quindi un modo, no, per inaugurare questo primo anno delle attività del festival non poteva che essere il primo dei film, dei grandi film che sono stati girati a Terni, un tema che è stato già affrontato in parte appunto nel corso di questa prima edizione, sì, del festival. Abbiamo dedicato ampi servizi anche su adesso, e oggi arriva un convegno, noi già abbiamo anche con Pro De Angelis proprio per parlare di questo importante, certo, convegno dedicato all'acciaio di Pirandello, che è appunto il primo, sì, dei grandi, no, il primo grande colosso.
Diciamo subito la data prima di passare la parola a Pompa De Angelis: è il mercoledì 29 dicembre, quindi tutti a Papin alle ore 16 e 29 marzo, scusate il freddo di questi giorni, mi fa pensare all'inverno. Mercoledì 29 marzo negli studios di Papigno dalle 16 alle 19.30 circa del pomeriggio. Quindi,
beh, che cosa significa questa tappa fra un'edizione e l'altra del festival? Significa riaffermare, secondo me, una priorità di investimento della città nel cinema. L'esistenza a Terni degli studi di Papigno, l'esistenza di una facoltà dello spettacolo, l'esistenza del multimediale hanno probabilmente un'origine, oppure possiamo stabilirla un po' arbitrariamente, un'origine nel 1933, quindi 74 anni fa, quando, come diceva Arnaldo, Pirandello venne a Terni per studiare una sceneggiatura sulla massima fabbrica di questa città, l'acciaieria, che si realizzò poi in un film di Walter Ruttmann nel 1933. Si lega un po', si chiude un po' un cerchio in questa maniera, dalla spinta del 1933 che fece di Terni una capitale del cinema, vista le firme in calcio a questo film, Pirandello, Mario Soldati, le musiche di Malipiero, la stessa importanza del regista Walter Ruttmann, e il presente, che è fatto sì di tre organismi che abbiamo poco fa ricordato, ma di tre organismi in profondissima crisi. Non possiamo occuparci del multimediale, tantomeno possiamo occuparci di una facoltà universitaria. Abbiamo cominciato proprio come associazione a occuparci di Papigno, stabilendo là la sede del festival, per cercare di vitalizzare questi organismi che altrimenti si riferiscono da pubblico a pubblico senza mai fare intervenire né l'associazionismo né il privato né altre idee, quindi si burocratizzano e muoiono di inedia. Basta pensare che Papigno, insomma, è aperto circa 20 giorni l'anno e che comunque costa qualche miliardo.
Certo, ecco, questa è anche una delle finalità del Film Festival Popoli e Religioni, rivitalizzare Papigno, che è uno splendido esempio in sé di riconversione a fini culturali di una struttura industriale. E l'ISTES, l'associazione che io rappresento, che è l'Istituto di Studi Teologici, Storici e Sociali della Diocesi di Terni Lagni Amelia, ci gioca la sua carta vincente su questo, cioè ci crede. Noi crediamo che la realtà di Cinecittà di Papigno possa essere un elemento, non l'unico certamente, di una nuova identità della nostra città. È emblematico del passaggio da una città che era la città fabbrica ad una città che vuol diventare invece policentrica, culturalmente parlando, che recupera la sua memoria storica prima della fabbrica, addirittura nel periodo archeologico, villanoviano. Una città, insomma, che ha delle potenzialità ancora da sviluppare, ma molto spesso non vengono sottolineate, non vengono valorizzate. Occorre, insomma, che la cittadinanza, la gente ternana, spinga in altre direzioni, oltre a quelle dell'industria.
Io vorrei anche ricordare che da quando appunto è nato Cinecittà Umbria Studios, tutto sommato uno degli eventi più rilevanti che gli studios hanno ospitato è stata proprio l'inaugurazione della prima edizione del festival, perché poi tutto sommato, appunto, diceva anche Pompeo, di fatto questi studios in questo momento stanno vivendo comunque una fase quantomeno di transizione, se non la vogliamo chiamare crisi, da quando sono stati acquistati da Cinecittà non hanno ancora fatto quel grande salto, è stato girato soltanto un film, quello di Giuseppe Tornatore, è stato fatto questo esperimento non troppo felice tutto sommato del paese dei balocchi, tanto che non è detto neanche che si ripeta. Invece sicuramente un evento che ha raccolto un grande consenso, anche un certo pubblico, nonostante che poi non fosse uno spettacolo cosiddetto, insomma, è stata proprio l'inaugurazione alla quale hanno partecipato tutti gli esponenti. E io voglio ricordare che anche a questo convegno ci saranno i grandi nomi di Cinecittà, un convegno che si svolgerà, diciamo, in due giornate, Stefania, no?
Sì.
Si aprirà martedì con la proiezione del film.
Il 28 marzo, sì.
Martedì 28 marzo alle 16 ci sarà la proiezione del film alla Facoltà delle Scienze della Formazione, quindi destinato in modo particolare per gli universitari, sì. Ma poi credo che tutti, anche i cittadini che saranno interessati a vederlo, questo film,
certamente,
di cui tanto si parlerà, potranno vederlo. Mercoledì 29 marzo, appunto alle 16, la tavola rotonda che si svolgerà proprio a Papigno, e alla quale parteciperanno, insomma, nomi di rilievo, io li cito: ci sarà il vescovo Vincenzo Maglia che introdurrà l'incontro, ci sarà l'assessore alla cultura del comune Sonia Berrettini, ci sarà il presidente di Cinecittà Umbria Studios Antonio Morè, la coordinatrice di Umbria Film Commission Cristina Giubbetti, Carlo Lizzani, che è uno dei nomi, grandi nomi del cinema italiano, un grande regista di film, poi anche storici, anche sulla storia del cinema, perché Lizzani è tra l'altro il regista di Celluloide, del film che racconta la sì. storia di Roma città aperta. Carlo Fuscagni, presidente di Cinecittà Holding, Lucio De Caro, Lucio.
Sì,
che è lo sceneggiatore,
sì.
Corrado Camilli, amministratore delegato di Cinecittà Umbria Studios, Manuela Canali dell'ISES che si occuperà delle musiche proprio,
certo,
di Malipiero,
sì.
Ci sarà Stefania ovviamente che coordinerà il dibattito, ci sarò anche io
come giornalista con una relazione, diciamo,
una relazione, sì, parliamo, diciamolo, un po' appunto delle reazioni che poi ebbe nella critica questo film, che fu un po' un film per certi versi molto sfortunato, no, Pompeo? Cioè è stato un film che alla fine è stato, io per certi versi mi è venuto quasi da fare un parallelo con Pinocchio, nel senso che un film di cui forse si è parlato più prima di farlo che quando è stato fatto, no? Nel senso che ha creato delle grandissime attese per questi grandi nomi che aveva, l'acciaio, quindi noi bisognava valorizzare, celebrare il regime con questo grande film sul lavoro, appunto Mario Soldati, Pirandello che era appena uscito da un corso alla Hollywood, quindi si sente un grandissimo nome, e poi di fatto questo film in realtà non è piaciuto a nessuno, giusto?
Sì, però insomma risaliamo al 1933, quindi se è piaciuto o non piaciuto è una questione, insomma,
di regime, la stampa era controllata,
va a sapere, no, insomma il film non è certamente per il grande pubblico, quindi doveva essere diretto da Eisenstein, che invece aveva appena avuto l'insuccesso di Viva Mexico, cioè di uno dei grandi film. I grandi film possono finire nell'insuccesso. Poi Pabst, che aveva appena girato Atlantide, ma che non si fidò di venire in Italia per ragioni politiche, quindi si andò in Germania a cercare il regista e venne fuori questo documentarista che era molto noto, ma come documentarista. Infatti il film ha caratteristiche salienti di documentario e per questo poi non poteva aprirsi al grande pubblico. Però per Terni è una tappa fondamentale della sua storia, perché bisogna chiedersi per quale ragione Mussolini investì su questo film tutto il potenziale del regime. Costringere Pirandello a scrivere un soggetto originale non è cosa da poco, perché Pirandello scriveva le sue cose, venivano anche realizzate a Hollywood, ma non scriveva certamente su ordinazione. Scrive su ordinazione l'anno prima di ricevere il premio Nobel, quindi al massimo del suo prestigio. Finanziare questo film attraverso la banca commerciale è un'altra operazione che va sottolineata per spiegarne i significati. Insomma, nasce non tanto un film in quel 1933, quanto nasce Terni Fabbrica Totale. Il fascismo rinuncia al suo totalitarismo a Terni e lo affida alla società Terni di Bocciardo, alla Banca Commerciale Italiana. Si apre un capitolo nella storia locale, che però è importante anche a livello nazionale, in cui Terni diventa la città meno fascista e quindi anche meno antifascista, in cui non vengono fascistizzati in camicia nera, i cittadini ternani, ma in tuta da operaio. Voi capite che questo concetto di la fabbrica totale che prende tutto, che prende l'industria chimica, il carburo a Papigno, che prende i dopolavori, gli spacci alimentari, il commercio degli abiti, qualsiasi giornale, i locali cinematografici, tutto quanto, e decreta come mito la centralità operaia, il nuovo eroe è in tuta blu, è una realtà che ha trapassato il fascismo. La fabbrica totale è stata anche un concetto di cui dobbiamo liberarci oggi attraverso questi nuovi investimenti. Se Papigno, se il cinema, se tutte le cose diventano la nuova acciaieria, siamo salvi, altrimenti moriamo dentro questa cassa da morto dell'acciaieria.
Una cosa che mi ha colpito un po' anche cominciando un po' a studiare un po' questa cosa è che appunto il film poi ha assunto questo grandissimo valore, come ricordava Pompeo, per l'acciaieria, ed è tuttora è considerato un grande film documentario, appunto sul documentario sulle acciaierie di Terni. È stato studiato questo film proprio per vedere come erano le acciaierie, mentre appunto come film non fu apprezzato, ma non solo dal pubblico ma anche dallo stesso regime. Cioè un film che il regime ha voluto fortemente, ha finanziato, l'ha chiamato, e poi di fatto non se l'è filato per niente, cioè non l'ha promosso eccetera, probabilmente perché appunto non risultava un film fascista. Era un film che comunque era un po' estraneo anche, anche a questo. D'altra parte, una cosa paradossale è il fatto che sia stato un film che, a parte il caso Birandello, che poi è molto discusso, ma di fatto fu un film fascista fatto da antifascisti o comunque da persone sicuramente che erano tutt'altro che persone vicine al regime. Un film che racconta poi una storia di uomini, no? Che celebra gli uomini, fatto da un documentarista, un regista che non aveva mai girato con persone in carne e ossa. Quindi sicuramente un film pieno di paradossi, sino pieno di contraddizioni, e forse questo è stato il suo punto debole per quanto riguarda la celebrazione che ci si aspettava ne sarebbe stata fatta e che invece poi di fatto non è stata fatta. Quindi un film che poi è stato un po' abbandonato anche dallo stesso regime, perché ha capito evidentemente, no, alla fine Mussolini aveva capito che questo film non avrebbe portato nessun vantaggio alla causa fascista, per così dire.
Beh, su alcune collaborazioni non fasciste seppure non antifasciste vale la pena fare qualche sottolineatura. La compagna del regista Ruttmann era ebrea. Ruttmann infatti accettò la regia di questo film soprattutto per scappare dalla Germania. Quindi Mussolini sicuramente andò a cercare un regista in Germania perché si fidava dell'incipiente regime hitleriano, ma insomma incappò in un regista che scappava. Soldati, che era l'aiuto regista, era fra i nomi prestigiosi, era un ragazzo allora, ma insomma di tutto può essere tacciato, meno che di simpatie per il fascismo. Non partecipa, essendo giovani, a tutta quella serie di manifestazioni a cui partecipò la gioventù con i vittoriali, con le gare, con le cose, eccetera, eccetera. C'è una divisa tra i personaggi del film, però è una divisa da bersagliere. Anche questo, insomma, mi sembra molto, molto simbolico e significativo sul piano simbolico, che non si veda una camicia nera. D'altronde, l'avevo detto prima, qui a Terni le camicie nere erano soltanto per alcune parate. Per il resto, insomma, valeva la tuta blu. Io terrò un'introduzione su questo film durante la tavola rotonda, cercando di spiegare cos'era Terni in quegli anni. Terni in quegli anni diventa provincia nel 1927, il che scaraventa in aria tutti quanti i rapporti fra le città dell'Umbria. In maniera particolare Terni si libera dell'egemonia di Perugia. Questo è fondamentale. L'egemonia di Perugia era nata nel tardo Medioevo, quando i papi stavano ad Avignone. Chi regolò le faccende in Umbria fu Perugia, che di fatto, senza essere nominata da nessuno, fu il capoluogo per secoli di questa regione. Si rompe questa faccenda con la eliminare la potenza di Perugia sul consorzio Tevere Nera Velino, per cui le risorse idriche energetiche di Terni venivano amministrate da un consorzio dove l'egemonia era quella di Perugia. Ecco, la fabbrica totale come si forma mano a mano, per esempio riprendendo il potere sull'energia fluviale. E via dicendo, c'è il tentativo che secondo me gli storici nazionali devono studiare, di vedere da parte di Mussolini se il fascismo non può essere sostituito da altre forme non partitiche di egemonia sulla società. Ecco l'importanza di questo film, che è la traduzione, è la prova che ci fu un tentativo di defascistizzare l'Italia a favore di un controllo sulla società fatta dalle strutture economiche.
Sì, ecco, io infatti vorrei sottolineare il significato, no, della tavola rotonda proprio del 29 marzo prossimo a Papigno. Vuole in fondo attualizzare, no, alcune problematiche. Una è l'identità della città tra passato e futuro, e in questa riconversione a fini culturali, per esempio, dell'industria. La seconda tematica è il rapporto che ci può essere tra regia, produzione e potere politico, che ancora oggi, sia pure certamente per fortuna in termini molto diversi, però costituisce un grosso problema, no? La libertà di produzione e di ideazione, insomma, di un film. E poi riproporre per le giovani generazioni, ecco, vorrei proprio sottolineare questa finalità, questo interlocutore giovane del pubblico, prevalentemente giovane, senza escludere nessuno, a cui è diretta l'iniziativa, perché i giovani conoscano la storia dei Terni, quindi l'opportunità di riproiettare questo film, che certamente gran parte di loro non hanno più visto, non hanno potuto vedere, è anche una lezione di storia locale, ma anche inserita nel quadro della storia nazionale, fatta attraverso la storia del cinema. Quindi è un indirizzo, diciamo, nuovo ma significativo. È per questo che l'evento, la tavola rotonda del 29 marzo, è preceduta, come dicevamo prima, il giorno precedente, il 28, nell'aula magna della Facoltà di Scienze della Formazione a Terni, a Maratta, dalla proiezione con dibattito sul film. Diciamo anche che questo film non è facile ormai da reperire, perché ci sono rimaste poche copie presso l'Istituto Luce di Roma, poche copie che l'Istes ha proposto di acquistare in pieno, in modo da mantenere a Terni la proprietà di queste ultime pellicole che restano, e di farne un po' una cineteca, certamente di uso pubblico, no? Per la conoscenza di questa pagina di storia.
Sì, appunto, come diceva Stefania, Acciaio è un film che tutti conoscono ma nessuno ha visto, forse, no?
Certo, penso pochissimi hanno visto, almeno noi anziani sì, ma i giovani no, sicuramente.
Tutti ne abbiamo sentito parlare sin da giovani, perché comunque è stato da piccolini, perché è stato appunto il film per certi versi. Prima della Vita è Bella era il film di Terni, no?
Certo.
Con questo grande nome, appunto, che vale la pena di sottolineare, prima l'ha detto proprio, è stato il primo film fatto da Pirandello per il cinema, e a quei tempi probabilmente nel grande pubblico aveva avuto impatto soprattutto per questo motivo, ma appunto rappresenta anche un grande documentario per certi versi, documento storico. Il fine dell'Istes è proprio, no, quello di fare storia anche, certo. Quindi in questo senso il Film Festival, le iniziative di Cielo e Terra si inseriscono proprio in questo, cioè il cinema come mezzo di dialogo, abbiamo detto, tra i popoli, ma anche come mezzo di trasmissione di storia, di cultura. Il cinema è bello per questo, almeno a mio parere la più grande forza del cinema sta proprio in questo, che è arte, ma è anche un grandissimo veicolo culturale attraverso il cinema, soprattutto oggi in cui il documentario ad esempio sta tornando molto in voga, basti pensare ai casi dei film di Michael Moore, per esempio. Fino a qualche anno fa, insomma, era soprattutto narrazione, era soprattutto arte, no? Anche intesa in senso più sublime, se vogliamo. Oggi è tornato davvero il cinema come mezzo di
diffusione culturale,
esatto,
e di promozione. A questo proposito, Arnaldo, volevo richiamare un'altra presenza molto interessante alla prossima edizione del Film Festival Popoli e Religioni, ed è Francesco Alberoni, che noi abbiamo avuto a Terni perché lo abbiamo invitato in occasione degli eventi valentiniani, come ben ricorderete, a trattare del suo ultimo libro Sesso e Amore, però con lui abbiamo stabilito un rapporto in qualità di presidente del Centro di Cinematografia Sperimentale, e quindi la persona più, diciamo, qualificata, no? Per aprire questo nuovo dibattito sul significato culturale delle nuove produzioni filmiche. Bene, Anca Alberoni parteciperà alla nostra seconda edizione e farà parte di una giuria di esperti che premieranno diversi soggetti che abbiamo individuato. Possiamo anche parlare dei premi, forse cogliamo l'occasione di Radio TNA per darne in anteprima. Il festival prevede alcuni premi, uno al miglior film dell'anno e a giudizio insindacabile appunto di una giuria di esperti costituita da Francesca Alberoni, da Miela Fagiolo d'Attilia, che è la responsabile presso il Ministero dei Beni e Attività Culturali della Commissione di Tutela dei Minori, ma molto esperta anche come docente universitaria dei film del mondo asiatico soprattutto, quindi produzioni cinesi e indiane. E poi Enzo De Caro, attore, regista, conduce una esperienza felice di un festival, avvicina a noi ad Assisi il Festival del Cinema del Silenzio, che ha qualche attinenza anche con il cinema della spiritualità e quindi interreligioso nostro. E quindi,
tra l'altro, diciamo anche, prego, Enzo De Caro è grande attore della smorfia, compagno di Lello Arena e Massimo Troisi in questo trio celebre napoletano, che peraltro sarà a Terni anche fra pochi giorni, nel senso che il 7 aprile mi sembra sarà per Visione in Musica, porterà proprio un omaggio a Massimo Troisi.
Sì, benissimo. Ecco, e quindi abbiamo avuto l'onore già di averlo nella precedente edizione, ora addirittura accetta l'incarico di direttore artistico insieme con Carlo Chatrian del nostro Film Festival Popolo e Regione. Quindi dicevo, un premio al miglior film dell'anno 2005-2006, ecco, un premio alla carriera del regista e attore che ha acquisito meriti proprio per la sua carriera di prestigio. Poi c'è un premio speciale per giovani esordienti del cinema e poi un premio della sezione giovani per cortometraggi su scala nazionale, certamente inerenti al tema che è tra cielo e terra, quindi il dialogo interreligioso.
Quindi poi io vi ricordo anche che per tutte le informazioni e anche approfondimenti su quello che abbiamo detto oggi, su quello che diremo, su tutto ciò che riguarda il festival e in generale anche appunto il polo cinematografico ternano, il dialogo tra popoli e regioni, di consultare appunto il sito www.cieloeterra.info, dove poi troverete tutti gli aggiornamenti sia su questo tipo di iniziative sia anche su appunto, dicevo, approfondimenti di vario genere, interviste, dossier e quant'altro, insomma. Siamo, Francesco, a fine puntata, quindi io ringrazio Stefano Parisi, direttore dell'ISTES, Pompeo De Angelis, storico e regista. Vi ricordo appunto l'appuntamento martedì 28 e mercoledì 29 al Polo Cinematografico di Papigno, il convegno su questo film, appunto un convegno direi davvero da non perdere, perché insomma non solo ci saremo noi, ma perché si va rigarati davvero di un film storico e della storia di Terni, insomma l'abbiamo visto prima ascoltando anche quello che ci ha detto Pompeo. Vedere questo film e conoscere questo film significa davvero conoscere anche un po' di più e capire un po' di più, no? La storia di Terni. Noi ci vediamo, anzi ci sentiamo martedì prossimo.
Grazie Arnaldo Casali, grazie ai suoi ospiti. Il nostro Notes finisce qui e tornerà come sempre la prossima settimana.